Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Esimi, bentornati qui nel salotto dell'Asciugona. Siamo arrivati, pensate, all'ultimo episodio di questa terza stagione del podcast. Incredibile come vola il tempo quando ci si asciuga. Devo dirvi ancora una volta, lo ripeto tutti gli anni, però è una cosa che sento veramente, che è stato veramente bello di nuovo condividere le mie esperienze insieme a voi, confrontarci su un tema che tanto divide ma molto spesso ci accomuna anche tantissimo. Devo dire che è veramente sempre un grande arricchimento per me. Ma adesso basta con queste frasi paraculo e arriviamo a noi. Abbiamo parlato di tutto in tre stagioni, ma veramente di tutto. Ma vogliamo per una volta guardarci in faccia e parlare dell'unico vero argomento di cui avremmo estremo bisogno di parlare? L'argomento più oggetto di tabù, che più viene taciuto, mascherato, falsato, condito. Ebbene sì, questa ultima puntata della terza stagione dell'Asciugona finirà con un argomento scottante, piccante, vibrante, stuzzicante e penetrante: il sesso! Il sesso, o quel che ne rimane, insomma, dopo una gravidanza, no? Allora, innanzitutto, per scrivere questo episodio ho fatto un piccolo sondaggio presso le mie amiche o conoscenti che hanno vissuto gravidanza e maternità, per chiedergli quale fosse il loro ricordo sul sesso legato a quel momento, ok? Mi hanno risposto così: cosa? Va de retro satana? Che schifo? Ah, il sesso! Mi si è richiusa? Piuttosto che fare sesso mi sarei fatta incatenare una sedia elettrica, avvolgere da un filo spinato e mi sarei fatta interrogare per 10 ore di fila dal mio ex prof di chimica. No, questa l'ho detta io, scusate. Ma perché? Perché tutta questa reticenza sull'atto dell'amore? Perché siamo stronze? No! Perché ci sono alcune piccolissime componenti di tipo emotivo, fisico e fisiologico che fanno sì che non sia più il nostro primo pensiero la mattina e l'ultimo la sera. Ma i papà questo lo capiscono benissimo, eh. Infatti si registra un misteriosissimo incremento della durata della loro defecata in bagno. Però, agli occhi di chi ce lo chiede, sempre per la stranissima legge del non si sa perché, però devo apparire sempre perfetta, raccontiamo, inventandocele di sana pianta, di grandi ed epiche cavalcate su stalloni imbizzarriti e di questa fame di sesso che ci pervade dalla mattina alla sera, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Perché solo se fai sesso sei ok. Ma sapete che c'è? Anche non fare sesso è ok. Ci sono momenti in cui si è più propensi e momenti in cui vorresti cucirtela con ago e filo. Ma, visto che non ho alcunissimo titolo per parlare in modo appropriato e scientifico di determinate cose, ho pensato di chiamare una persona, un ospite, ben più qualificato di me. E quindi è con immensa emozione che chiamo qui, per la prima volta all'Asciugona, il virologo Burioni! No, non è vero. Eleonora Sciascia, mia amica e la mia ostetrica del cuore. Ed eccolo qua, ciao Ele, ma che bello averti qua. Dovete sapere che Ele è la persona che mi ha massaggiato di più le tette nella mia vita. Io di mio marito, Sei orgogliosa di questo primato?
Molto orgogliosa.
Bene. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato l'invito qui all'Asciugona, come se tu non avessi niente da fare nelle tue giornate di ostetrica.
Visite al domicilio. E accompagno le donne durante tutte le varie fasi in realtà del ciclo vitale femminile, quindi in realtà anche fino alla menopausa e oltre, volendo.
Esatto. Menopausa e oltre. Ma Ele, io ti ho chiamata qua perché dobbiamo parlare di sesso e voglio sapere, tu in quanto ostetrica ti dedichi anche a prestare consulenze di sessualità alle coppie di neogenitori. Perché c'è bisogno di questo servizio? Cioè, perché i genitori ti chiamano disperati nel cuore della notte?
Perché innanzitutto la nascita è un evento sessuale e volenti o nolenti prima o poi ce ne si rende conto e se ne esce abbastanza travolti, sconvolti da questa esperienza. E di queste cose purtroppo se ne parla sempre molto poco, come ben sappiamo, perché si dice, vabbè, quelle cose lì alla fine le sanno fare tutti, no? Cioè, una persona sa fare sesso, sa partorire.
È istinto.
Sì, e invece ci sono tante cose di cui bisogna parlare. Le disperazioni che raccolgo sono veramente le più disparate. passate dal non riuscire più a cenare insieme, che anche questo è sessualità, al avere dolore durante la penetrazione, per esempio. Ma di fatto la ripresa della sessualità dipende dalle caratteristiche che quella sessualità lì aveva già da prima della gravidanza stessa, quindi dall'intimità, dalla relazione che quella coppia aveva da sempre,
cioè,
che ha avuto.
Che aveva costruito fino a quel momento.
Esattamente, esattamente.
Ma posso chiederti perché ci sentiamo sempre in dovere noi donne, o in generale, no? Di dimostrare di essere super sempre attivi sessualmente, sempre prestanti. Perché si ha imbarazzo nel confessare che a volte non c'è per gatto?
Ma penso per tantissimi motivi. In primis perché la performance mi viene da dire è al centro della nostra esistenza oggi, e quindi bisogna essere eccellenti in tutto, dal sesso all'essere genitori. La donna ha piacere durante la gravidanza, prova diverse forme di piacere, il suo corpo cambia forma, certo, il suo sistema neuroendocrino si potenzia e di queste cose di nuovo se ne parla veramente poco, perché non c'è una comunicazione vera tra donne, libera, sincera. Ecco, è importante ricordare che una donna desidera avere rapporti sessuali in gravidanza oppure non desidera avere rapporti sessuali in gravidanza, è normale. Ma come normale nel resto della vita, no? Mi viene da dire, nel senso che non bisogna avere sempre voglia di fare sesso oppure masturbarsi e tutto.
Grazie.
Il resto, ok? Si può proprio stare tranquilli.
Ma senti, e c'è dell'imbarazzo nella coppia quando vengono affrontati certi temi?
Imbarazzo ce n'è sempre, ma
col
abbastanza. Ma di nuovo anche qui, forse perché è la prima volta in cui una coppia veramente inizia a confrontarsi sul tema della sessualità. Esattamente.
Determinate cose.
Sì, cioè che ci si inizia a dire: ma senti, quella posizione lì ti piace? Se ci tocchiamo.
No! Qual è lo scoglio che ritieni più insormontabile, più difficile da superare fra una coppia, insomma, che ha avuto un bambino da poco?
Ma sul piano più teorico, la sessualità non è solo rapporto sessuale penetrativo, ok? È molto altro. E questo, ecco, dobbiamo sicuramente così.
Essere un po' più elastici,
diciamo così. Esattamente. E poi sicuramente sapere che il bambino, se vive in un ambiente in cui ossitocina, endorfine circolano attorno a lui, che è il famoso cocktail dell'amore, sta bene, è sereno, dorme.
Allora Ele, arriviamo al mio momento preferito, ovviamente senza fare nomi, ogni riferimento è puramente casuale, ma ti prego, raccontami qualche aneddoto divertente che ti è capitato di sentire con qualche neogenitore.
Beh, una mamma mi raccontava che non erano riusciti ad andare a comprare il lubrificante.
Sì.
E quindi hanno utilizzato dell'olio che era rimasto in cucina misto ad acqua, ma
olio
è stato
d'oliva?
Un po' olio d'oliva.
Oh!
È stato un po' un disastro.
No!
Vabbè, può capitare.
Seguite questa mamma per altre ricette, mi da dire.
Invece ecco, ci sono quest'altra mamma e quest'altro papà. Vabbè, sto accompagnando questa mamma a, appunto, in un percorso di riabilitazione del pavimento pelvico, e stiamo utilizzando ovuli, creme, cremine e coni vaginali, che deve poi anche un po' utilizzare lei da sola la sera prima di andare a letto, e il marito non ne può più e mi dice regolarmente: senti, ha detto a sua moglie, guarda, mettiamo un semaforo fuori dalla porta
dalla
di
stanza.
Camera. Se è verde capisco, che i tuoi amici lì, quelle cose che usi,
non c'è traccia di cono vaginale e io ho il via libera.
Esattamente.
Fantastico.
Un tema che in realtà, cioè una cosa che succede molto spesso e che mette anche un po' in difficoltà, è il momento in cui all'apice dell'orgasmo, scoppio di ossitocina, donna super eccitata, tutto veramente wow, finalmente ce l'abbiamo fatta. Latte dal seno che sgorga, quindi lenzuola bagnate, ragazzi, è così buono. Ecco, e quindi il marito le volte successive ha detto: senti, organizziamoci, perché se succede ci penso io, poppata di latte.
No! Cioè, lo beveva lui?
Vabbè, ragazzi, no?
E le lenzuola vanno
lo consiglio vacuo. Anche io ogni tanto, sappiatelo.
Volevo farti un'altra domanda legata al pavimento pelvico. Ma gli uomini sanno che cos'è il pavimento pelvico? Pensano che sia un tipo di parquet?
Ecco, sì, penso che...
Quella è l'informazione di base che
penso proprio di sì, e infatti... Penso che aspettino di sapere se il piastrellista l'ha posato bene, invece di chiedere...
Ah, lo stanno lì così,
capito?
Aspettano che si asciughi la posatura.
Okay. Invece di magari chiedere alla partner come va laggiù, esatto.
Okay.
Posso
perché
essere...
c'è qualcosa che possono fare?
Ma magari, no? Anche solo guardare, aiutare, toccare, massaggiare, assolutamente sì, un sacco di cose. Proprio questo tipo di comunicazione e contatto e massaggio permette sicuramente una ripresa più serena anche in questo senso, quindi no, diminuisce l'imbarazzo nella coppia, no?
Ho una domanda.
Vai.
Scusa, esiste una donna sul pianeta che faccia gli esercizi per il pavimento pelvico che consigliano al corso preparto? Tu ne hai mai conosciuta una?
Sì, in realtà sì.
Mi stai facendo passare per l'unica che non l'ha fatto?
No, no, ce ne sono tante.
Tania, l'hai fatto?
Esatto.
Veramente?
Sì.
Cioè ti mettevi lì col pollice e
Non è vero.
Sono tutte baggianate.
Ci sono donne.
Basta, chiudo in me stessa. Ele, non pensavo fosse possibile, ma mi hai asciugata tu. Cioè, abbiamo parlato, io credo, 47 minuti. Sarà impossibile ricavarne un video breve, ma ce la faremo. Ti chiedo in chiusura, le domande sarebbero tantissime, ma se c'è qualcosa che ci tieni a raccontare alle mamme asciugone e papà asciugone che ci seguono, se c'è una tua un po' morale della favola o qualcosa che... ti va di dirgli.
Uno dei segreti a cui noi ostetriche teniamo di più è che la vulva e la vagina si trasformano nella sessualità, no? Il pene va in erezione e la vagina diventa accogliente nella sessualità. La vagina fa lo stesso tipo di trasformazione nel momento della nascita e chiaramente, no, arrivando a 10 centimetri, no, diametro della testolina più o meno di tutti noi, no? Certo che queste trasformazioni sono possibili se l'ambiente è intimo, piacevole per quella donna e se c'è desiderio, se no di che sessualità è, no? Mm-hmm. Che rapporto sessuale è.
Grazie Ele, sono state dette un sacco di cose, io credo che un po' da tutto questo discorso si evinca il fatto che sessualità vuol dire tante cose e che non c'è una sessualità giusta, corretta, standard a cui puntare prima o dopo il parto. Io credo che ogni coppia trovi la sua e che va sempre bene così.
Assolutamente sì.
Ciao dall'asciugona, ci vediamo alla prossima stagione da Eleonora Sciascia, contattatela su Instagram, è bravissima, e dal signor Clitoride ovviamente. L'appuntamento è all'anno prossimo, chissà quando. Ciao!